Allora, come detto, da qualche mese stiamo considerando i diversi incontri di uomini e donne che hanno avuto con il Signore Gesù nel corso del suo ministero pubblico. Molti di questi incontri hanno sperimentato un autentico cambiamento delle loro vite. Vogliamo pensare a tutti questi incontri che abbiamo parlato fin qui, sia di uomini ricchi, uomini poveri, donne, uomini. Insomma, ci sono anche in questi incontri abbiamo avuto degli insegnamenti per vivere le nostre vite ai piedi e al servizio del nostro Signore Gesù. Oggi vogliamo considerare l'ultimo incontro di Gesù con due uomini, non l'ultimo del nostro ciclo di predicazione, questo è il penultimo, avremo ancora un altro incontro, ma l'ultimo prima della morte e resurrezione del Signore Gesù. Allora, il Signore Gesù stava vivendo il momento più oscuro della sua vita terrena, si trovava sotto il torchio della sofferenza e la sua missione stava per compiersi. Tutto questo a causa del nostro peccato, in ragione del suo immenso amore per i peccatori, di cui noi siamo i primi, dice l'Apostolo Paolo. Allora, vogliamo leggere questo testo, Luca capitolo 23, versetto dal 32 al 43. Ora, altri due malfattori erano condotti per essere messi a morte insieme a lui. Quando furono giunto al luogo detto il teschio, vi crocifissero lui e i malfattori, uno a destra e l'altro a sinistra. Gesù diceva: Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Poi divisero le sue vesti, tirandole a sorte. Il popolo stava a guardare, e anche i magistrati si beffavano di lui, dicendo: ha salvato altri, salve se stesso se è il Cristo, l'eletto di Dio. Pure i soldati lo schernivano, accostandosi, prendendogli dell'accetto e dicendo: se tu sei il re dei giudei, salva te stesso. Vi era anche questa iscrizione sopra il suo capo: questo è il re dei giudei. Uno dei malfattori appeso lo insultava dicendo: non sei tu il Cristo? Salva te stesso e noi. Ma l'altro lo rimproverava dicendolo: non hai nemmeno timore di Dio, tu che ti trovi nel medesimo supplizio? Per noi è giusto, perché riceviamo la pena che ci meritiamo per le nostre azioni, ma questo non ha fatto nulla di male. E diceva: Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno. Gesù le disse: io ti dico in verità che oggi tu sarai con me in paradiso. Allora, il racconto che abbiamo appena letto del Vangelo di Luca è raccontato anche degli altri evangelisti, cioè Matteo, Marco e Giovanni. Certamente con alcune lieve variazioni narrative, ma tutti questi quattro evangelisti ci presentano Gesù affisso alla croce sul Calvario in mezzo a due uomini, uno alla destra e l'altro alla sinistra. Entrambi gli uomini crocifissi con Gesù erano due malfattori, ci dice il testo, cioè ladri o ribelli. Entrambi erano stati condannati a morte, entrambi erano affisso a una croce. Non si nota alcuna differenza iniziale tra loro, se non che a un certo punto cambia il loro atteggiamento verso Gesù. Uno lo riceve come Signore, l'altro lo rifiuta. Così questa mattina vogliamo vedere l'atteggiamento sia dell'uno sia dell'altro. Il tema di oggi, come vedete nel programma, è: finché c'è vita, in Cristo c'è speranza. Come certamente avrete notato, il tema è stato significativamente modificato dal suo detto proverbiale: finché c'è vita c'è speranza. Questo proverbio è da un filosofo, scrittore e oratore latino di nome Marco Tullio Cicerone, che è nato addirittura 100 anni prima di Cristo. Ci sono anche altri detti sulla stessa scia, come ci ricordava il fratello Daniele, per esempio, la speranza è l'ultima a morire. Chi di speranza vive, disperato muore. Chi vive sperando, muore cantando. Allora, è curioso che sia nei proverbi che in molti frasi celebri il concetto di speranza, morte e vita siano insieme. Stanno insieme in un abbraccio strettissimo a definire proprio la condizione umana. Però se leggiamo qualche commentario nella lingua greca, la speranza ha un significato neutrale di attesa di bene o di male. Alcuni la trattano in modo indifferente, altri la esaltano. La speranza è positiva per alcuni, per altri è sinonimo di illusione, di offuscamento della razionalità. Invece per gli scrittori dell'Antico Testamento, Dio è la speranza di Israele, di cui ci si può fidare e da cui aspettarsi le benedizioni. Infatti a un certo punto un salmista dice: anima mia, trova riposo in Dio solo, poiché da Lui proviene la mia speranza. Quindi anche per noi credenti, Cristo stesso è la nostra speranza, come dice in 1 Timoteo 1:1, e per mezzo della sua resurrezione la speranza è riversata su ciascuno di noi. Nell'analizzare il tema di questa mattina, tre sono gli aspetti dinamici che prenderemo in considerazione per un vero cambiamento. Primo, finché c'è vita, non sprecarla. Secondo, finché c'è vita, Cristo può salvarla. Terzo, finché c'è vita, in Cristo c'è speranza. Allora, vediamo subito il primo punto. Finché c'è vita, non sprecarla. Leggendo la narrazione di questo episodio, possiamo notare che ci sono molte persone che seguono Gesù. Pensiamo anche a diverse persone che Gesù ha incontrato nel suo cammino. Pensiamo a tutte queste persone malate, che sono stati guariti, ciechi, indemoniati, insomma, tantissime persone che guardano anche a Gesù nella croce. Però ci sono alcuni che lo offendono, soprattutto i capi religiosi, i magistrati e i soldati del governatore. Questi ultimi lo derisero per le sue predizioni di distruggere il Tempio. L'Evangelista Matteo 27:40 c'è scritto così: tu che distruggi il Tempio, e in tre giorni lo ricostruisce, salva te stesso. Poi altri lo derisero perché non poteva salvare se stesso, appunto. Ha salvato altri, salve se stesso se è il Cristo, le dicevano. Poi le derisero anche per l'affermazione di essere il figlio di Dio. Sempre in Matteo 27:43 dice così: si è confidato in Dio, lo libera ora se lo gradisce, poiché ha detto: sono figlio di Dio. Vediamo che non solo la gente, non solo questi capi religiosi lo insultava, ma lo insultavano anche i ladroni crocifissi, cioè uno dei due che lo insulta lo deride. Quindi vogliamo vedere la reazione di questi due malfattori uno per volta. Allora, il primo, appeso alla croce, che stava per morire, eppure, perfino con la morte che li guardava in faccia, continuò a schernire e a ingiurare il Signore Gesù. Egli sapeva chi era Gesù, aveva sentito parlare di Lui. Infatti a un certo punto dice: non sei tu il Cristo? Salva te stesso e noi. Egli chiede a Gesù di salvarli, pensate, eppure è perduto, perché rifiuta di accettare la salvezza per mezzo di Cristo e della sua morte, e cerca una salvezza secondo i criteri umani. Questa reazione è tipica di molte persone, soprattutto di non credenti. Quando si trovano di fronte a situazioni esasperate, iniziano a invocare il nome di Dio, sia per chiedere aiuto, e soprattutto anche per rimproverare e dare la colpa a Dio per le loro disgrazie. Quindi il primo malfattore si unisce alla compagnia degli schernitori di Gesù. come se non stesse subendo la stessa condanna. Un scrittore diceva che le sue espressioni possono essere considerate come bestemmie. La bestemmia è essenzialmente empia irriverenza e diffamazione. Bestemmiare equivale a rifiutare di prendere seriamente Gesù e le sue parole. Certamente questo malfattore sapeva di Gesù ed ora era appeso con lui sulla croce. Questo uomo stava tanto vicino a Gesù che poteva sentire le sue parole, vedere le sue sofferenze e osservare la sua agonia. Ma essere vicino al Salvatore delle nostre anime, come lo fu in questo caso il malfattore, non è abbastanza, cari fratelli. Essere vicino a Gesù e non permettergli di adempiere la sua missione nel proprio cuore non serve a nulla. Non serve a nulla essere credenti e vivere la quotidianità lontani da Gesù, lontano dal suo popolo, lontano dalla sua Chiesa. Quindi, cari fratelli, sorelle, amici, anche noi abbiamo una sola vita in questa terra. In questa vita possiamo vivere ai piedi e al servizio del Signore Gesù, o possiamo anche vivere lontano da Lui. Se viviamo lontano da Lui, possiamo considerare una vita sprecata. Allora, non sprechiamola, ma viviamola al servizio del nostro Salvatore. Ascoltiamolo attraverso la sua parola e ubbidiamo alla sua voce. Allora, interessante questo ritratto. Gesù crocifisso, uno a destra e uno a sinistra. Mi veniva in mente il podio, quando ci sono delle premiazioni. Quello, il primo posto, è in alto e poi ci sono due a fianco. Però, in questo caso vediamo Cristo crocifisso nel mezzo come il peggiore dei tre. Misero Gesù tra i ladroni per irritarlo e turbarli nei suoi ultimi momenti, cioè tra le strilli, i lamenti e le bestemmie di uno di loro. Secondo alcuni, Pilato organizzò le cose in modo che la giustizia fatta a quei criminali rimediasse alla sua ingiustizia nel condannare Cristo. Secondo altri, fu un'idea degli ebrei per aggravare il disonore della sofferenza del nostro Signore. In ogni caso, come dice la Scrittura, fu un adempimento delle proprie Scritture, quando il profeta Isaia scrisse: «Egli è stato contato fra i malfattori, perché egli ha portato i peccati di molti e ha interceduto per i colpevoli». Isaia 53,12. Allora, a questo punto possiamo dire che la reazione della maggioranza delle persone del nostro tempo, le persone di Cinisello, di Milano, di Italia, di diversi posti del mondo, è proprio quello di beffarsi del messaggio del Vangelo. E non solo si beffano del messaggio, si beffano proprio del Signore Gesù, bestemmiandolo in ogni momento. Almeno nel mio ambiente lavorativo capita di sentire queste persone che purtroppo in ogni discorso c'è una bestemmia. Poi anche, non lo so, gruppetti di ragazzi si divertono loro parlando in ogni momento con una bestemmia. Se fa caldo dicono sempre una bestemmia, se fa freddo. Poi se diciamo una verifica mal riuscita, quando si fanno male, questi ragazzi hanno sempre una bestemmia in bocca. Poi se accediamo al web, in internet, possiamo vedere anche del video che fanno di Gesù, su Gesù. Fanno delle barzellette. Pensate che ci sono anche delle barzellette che girano nelle scuole primarie. La domanda che ci poniamo è: quando ci troviamo davanti a queste situazioni, cosa facciamo? Ridiamo insieme a loro per le loro battute, per le loro barzellette? O ci rattristiamo? Ci addoloriamo per quello? Parliamo? Abbiamo l'opportunità di parlare, dire qualcosa o rimaniamo in silenzio? Penso che dovremo cogliere l'occasione anche in queste situazioni per parlare e testimoniare della nostra fede in Gesù. Dovremo anche pregare per quelle persone, così come dice nel versetto 34, quando Gesù disse: «Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno». Allora, con sorpresa possiamo vedere che di fronte a questa triste realtà, Gesù prega. Gesù è pronto a perdonare a tutti quelli che, nonostante abbiano sentito parlare di Lui, nonostante lo abbiano visto anche compiere dei miracoli, non si ravvedono, non credono, anzi si vefano di Lui, perché il loro cuore e la loro mente sono accecati dal loro peccato. Ma Gesù prega, prega per loro, manifesta la sua signoria e regalità offrendo agli ingiusti il suo perdono. Perdono che è teso a trasformarli e purificarli dal peccato che acceca la loro mente e il loro cuore. Proprio per questo che possiamo dire, finché c'è vita, Cristo può salvarla. Così vogliamo vedere il secondo punto. Finché c'è vita, Cristo può salvarla. Nei versetti 40 e 41 vediamo la reazione di coloro che ricevono la grazia di Dio e credono in Cristo. Allora, nonostante questo secondo malfattore stia vivendo gli ultimi minuti della sua vita, una vita sulla terra ormai senza alcuna speranza, lui ci crede. Guardando a Cristo, guardando alla croce, guardando al Salvatore, il malfattore è consapevole che solo colui che è senza peccato può salvare la sua anima dall'inferno. La resistenza alla croce è stata sconfitta perché la chiamata di Dio ha fatto irruzione nella sua cecità spirituale, concedendola di vederli come sapienza e potenza di Dio, come dice in 1 Corinzi 1:23-24. Allora, chi come il malfattore ha consapevolezza delle proprie colpe e responsabilità, ha anche l'onestà di riconoscerle e confessarle pubblicamente. Notiamo come rimprovera il suo compagno di sorte quando dice: «Non hai nemmeno timore di Dio? Tu che ti trovi nel medesimo supplizio? Per noi è giusto perché riceviamo la pena che ci meritiamo per le nostre azioni, ma questo non ha fatto nulla». Vediamo che questo malfattore non si riconosce migliore dell'altro, era anche lui un malfattore. È solo per la misericordia di Dio, in virtù della croce di Cristo, che un empio peccatore come lui, come noi, può essere istantaneamente trasformato della grazia sovrana di Dio. Allora, vogliamo vedere in questi due versetti come il malfattore pentito riconosce alcune manifestazioni della grazia di Dio, cioè tre. Primo, riconosce la giustizia del proprio castigo. Riconobbe il suo peccato quando disse: «Per noi è giusto, per le nostre azioni». Egli ammise di essere un peccatore colpevole. Secondo, riconosce che solo Cristo è senza peccato. Infatti lui dice: «Non ha fatto nulla di male». Ammette che Cristo è senza peccato, perciò soltanto Lui può espiare i loro peccati e i peccati di tutti i peccatori. Si tratta qui di una bella confessione di fede che riconosce che solo Cristo, il giusto di Dio, ha la capacità di salvare. Terzo, riconosce un regno oltre la croce con Gesù come suo re. Egli confessò pure Cristo come re perché disse: «Gesù, ricordati di me quando sarai venuto nel tuo regno». Inoltre confessò la sua fede nella resurrezione, perché proprio mentre Gesù stava morendo, infatti disse: «Quando sarai venuto nel tuo regno». Quindi, egli crede in Gesù e nel suo regno, consapevole che la croce è la chiave d'ingresso per i peccatori. Queste sono le stesse cose che riconosce chi giunge alla fede salvifica in Cristo, anche senza passare attraverso l'esperienza della crocifissione. Il malfattore penitente ha avuto timore di Dio. Come tutti quelli che hanno sperimentato la gioia della salvezza, possono confessare che, quando si sono trovati di fronte ai propri peccati e hanno visto la spaventosa rovina che gli aspettava le loro anime, hanno tremato per il timore. Quindi dobbiamo anche noi tremare per questi peccati. Quindi a questo punto possiamo affermare senza esitazione e paura di sbagliare che soltanto per la grazia di Dio il malfattore ha una nuova vita. Dio uno e trino le ha tirato a sé efficacemente e con potenza per mezzo della croce di Cristo. Il malfattore pentito ha realmente riconosciuto la salvezza per grazia. È passato veramente dalla morte alla vita spirituale, nonostante la morte sia vicina lì da poco. Nessun uomo può essere salvato finché non è stato toccato della grazia di Dio in Cristo e per Cristo, sola grazia. Questa verità biblica è attuale anche oggi. Quindi se l'uomo per la grazia di Dio crede questo ed è pronto a riconoscere Cristo come Salvatore, sarà salvato, perché se con la bocca avrai confessato Gesù come Signore e avrai creduto col cuore che Dio lo ha risuscitato dai morti, sarai salvato, dice Romani 10:9. La sua vita sarà salvata dall'inferno, perché la realtà dell'inferno è la chiara accusa e conseguenza decretata da Dio sulla realtà del peccato di rifiuto di Dio come il solo Salvatore. Infatti, in tutte le pagine della Bibbia ci insegnano che Dio è giusto nel condannare gli increduli all'inferno eterno. L'inferno è una sentenza di condanna totale. Quindi, finché c'è vita, soltanto Cristo può salvarlo, e lo può fare qui e ora, cari ragazzi. Dopo la morte fisica del peccatore questo non sarà più possibile. In vita possiamo credere nel Signore. Notiamo infatti che alla confessione del penitente, nel versetto 43, il Signore rispose: «Io ti dico in verità che oggi sarai con me in paradiso». Gesù conferma che sarà liberato dal potere della morte. Ovviamente non della morte della carne, ma quella spirituale. E le parole di Gesù hanno una valenza eterna. Il ladro morente non poteva fare nulla per essere salvato da quella condizione. Le sue mani erano legate saldamente alla croce. Egli non poteva proprio far nulla, non poteva neanche muoversi, perché i suoi piedi erano anch'essi immobilizzati. Ma la sua lingua e il suo cuore era libero. Liberi. Così il Signore gli diede la grazia di confessare con la sua bocca Gesù come Signore e credere nella risurrezione di Cristo. Questo è vero anche oggi. Non possiamo guadagnarci la salvezza per mezzo delle opere, come altre dottrine affermano, ma soltanto per la grazia di Dio. Lui continua a chiamare i Suoi attraverso la predicazione della parola e dice anche a te, caro ragazzo, cara ragazza, credi e sarai salvato. Come il malfattore davanti alla croce ricevette misericordia, così la predicazione della croce è lo strumento per il quale i malfattori che si affidano a lui ricevono la grazia del perdono e della rigenerazione della loro vita. Proprio nella croce Dio ha previsto la redenzione dei suoi figli per assicurare un popolo definitivo interamente salvato per grazia. Così siamo giunti al terzo e ultimo punto. Finché c'è vita, in Cristo c'è speranza. Allora, ricapitoliamo quello che abbiamo detto di questi due uomini. Entrambi erano stati condannati, entrambi erano colpevoli, entrambi erano sul punto di morire, entrambi morirono. Eppure uno oggi è in cielo e l'altro è all'inferno. La differenza di destino risiede interamente nel loro atteggiamento verso il terzo uomo crocifisso, vero uomo, vero Dio. Colui che si trovava tra di loro, il Signore Gesù Cristo, il solo non colpevole di morte. Entrambi gli altri erano colpevoli, ma uno credette in Cristo e l'altro lo rigettò. Gesù, il Cristo, è colui davanti al quale l'umanità intera, volente o nolente, è costretta a prendere posizione. Allo stesso modo, dei malfattori che soffrivano e stavano per morire, quel giorno accanto a Gesù non possono fare a meno di confrontarsi con Gesù. Quindi, nell'episodio che stiamo considerando, soltanto uno riconosce Gesù crocifisso come il Salvatore, da cui dipende il suo destino ultimo, la vita eterna. e lì, in seduto istante, su quella croce che Gesù suggella la promessa di salvezza del malfattore ravveduto, quando le disse: io ti dico in verità, oggi sarai tu con me in paradiso. Il malfattore può morire serenamente, certo che Gesù lo farà passare oltre l'orrore della sua meritata condanna alla gloria del regno di Cristo. Sicuramente morire senza Cristo è davvero una cosa spaventosa, così come è proprio descritto in 1 Tessalonicesi 1, versetto 7-9. Il Signore Gesù apparirà dal cielo con gli angeli della sua potenza, in un fuoco fiammeggiante, per far vendetta di coloro che non conoscono Dio e di coloro che non ubbidiscono al Vangelo del nostro Signore Gesù. Essi saranno puniti d'eterna rovina, respinti dalla presenza del Signore e della gloria della sua potenza. Allora non c'è proprio da meravigliarsi perché Dio ci insorte continuamente a fuggire dall'ira a venire. Un giorno l'uomo si troverà davanti a Cristo e, se lo avrà rigettato quando era in vita, piangerà ed invocherà le montagne di ricoprirli, proprio come dice nel versetto 30 del nostro testo: cadeteci addosso e ai colli copriteci, allora non ci si potrà nascondere per sfuggire del suo giusto giudizio. È proprio per questo che abbiamo parlato della speranza in Cristo, perché finché c'è vita, in Cristo c'è speranza. Questa speranza è basata sulla salvezza ed è una grazia come la fede e l'amore, come è stato ricordato questa mattina: fede, amore e speranza. Quindi, se la fede include il passato e il presente, la speranza affaccia anche il futuro, come dice in Romani 8, 24, 25. Poiché siamo stati salvati in speranza, or la speranza di ciò che si vede non è speranza. Difatti, quello che uno vede, perché lo spererebbe ancora? Ma se speriamo ciò che non vediamo, lo aspettiamo con pazienza. Davanti a queste verità, chiediamoci, cari fratelli, sorelle, amici: noi da quale parte siamo? Siamo di coloro che ascoltano il richiamo della parola di Dio, o siamo di coloro che si beffano del suo messaggio? Siamo di coloro che guardano la croce ritenendolo una follia, o siamo di coloro che crediamo nella croce, nella resurrezione? La nostra speranza è in Dio o in tutto altro fuori di Dio, cioè nei soldi, nel futuro, nella carriera? Il Signore ci chiede ancora di guardare a Lui, di camminare con Lui, di seguire le sue orme e vivere per onorare il suo nome, per la sola gloria di Dio. In conclusione, cari fratelli, sorelle, amici, ragazzi, ragazze, Cristo può salvare e fare in modo che le nostre vite non siano sprecate. Lui prega continuamente per il suo popolo. Cristo pregò per i malvagi, per i più efferati criminali, per quella massa di profani che circondavano la sua croce. Egli pregò per gli ignoranti. Gesù non ha mai pregato in vano. È stato vittorioso perfino quando le sue mani erano forate, quando i suoi piedi erano inchiodati. Quanto lo può essere adesso che indossa la corona regale e impugna lo scettro ed è proclamato re dei re e signore dei signori? C'è solamente un modo per essere salvati, perché finché c'è vita, Cristo può salvarla. Questa salvezza è resa possibile, e lo è ancora oggi, attraverso la morte espiatrice e la resurrezione trionfante del Signore Gesù Cristo. Infatti, Egli lasciò la gloria, venne nel mondo e sopportò il più atroce dei supplizi in piena sottomissione al Padre. Pensate quale prezzo ha dovuto pagare il nostro Signore Gesù Cristo per riscattarci dal potere della morte. E l'uomo non può pagare il prezzo del peccato e salvare se stesso. Proprio per questo Gesù Cristo è morto al suo posto, affinché chiunque creda in Lui non perisca, ma abbia vita eterna. Questa promessa di Gesù è valida anche per noi oggi. Allora possiamo dire con certezza: Finché c'è vita, in Cristo c'è speranza. Amen.